Seconda parte di Bam Bam Bam, bentornate e bentornati. Tra un po' andremo a vedere la soluzione del quiz delle geografie hacker che vi abbiamo proposto in apertura. Nel frattempo però vi rispondo ovviamente alla domanda: scusa, chi è l'artista che ha cantato Los Hermanos? Grazie Charlie, è la inconfondibile bellissima voce di Lasa de Sela, con questo brano appunto Los Hermanos. Riceviamo poi in diretta chiocciolapopolarenetwork.it, e insomma ve ne voglio subito parlare, magari ne riparleremo qui a Bam Bam Bam, però l'appello che è arrivato dalla cascina martesana: mostriamo la coesione del quartiere, il protagonismo dei cittadini che non accettano ombre di nessun genere su un angolo di Milano vissuto con passione tutti i giorni. Vi ricordate che a giugno c'è stato un incendio a cascina martesana di cui abbiamo parlato qui in onda, che ha coinvolto una parte del giardino nascosto, immediatamente risanato dal contributo di tante persone che sono andate e hanno partecipato alla ricostruzione, alla rimessa in ordine di questa parte della cascina martesana. E la cascina martesana adesso invita tutti a partecipare come protagonisti alla seconda edizione di PUC Festival, Parco Urbano delle Culture, che si svolgerà appunto al Parco della Martesana intorno all'anfiteatro. Un appello che si rivolge prima di tutto al quartiere recentemente scosso da alcuni episodi di violenza in cascina e non. L'invito è a presentare il proprio lavoro, la propria arte o passione per trasformare per un giorno, che sarà sabato 29 settembre, il Parco della Martesana in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Quindi potranno partecipare associazioni, scuole, compagnie, artisti di strada, scuole di ballo, musicisti, poeti, insomma veramente chiunque. Se vi interessa e volete partecipare a questo importante momento, importante e bello momento cittadino, potete partecipare fino al 7 settembre inviando la vostra proposta di spettacolo. Trovate la scheda di partecipazione e tutti i dettagli online sul sito www.cascinamartesana.com. magari torneremo a parlarne anche qui a Bam Bam Bam. Ora un po' di musica e poi vi andiamo a raccontare un altro viaggio di quelli un po' matti di fuori rotta.
Sento che per dietro ma lo cuore i pensieri a dieta giù lassare die frate per mie cielo e mare. Scienza senza mie non puoi finire, speranza senza te non può crescere. Io figlio per te, me fermo e sento.
Iento, iento, iento. Iento, iento, iento. Iento, iento, iento.
Ci non sento a te e ci aggiù sentire lo fiato dove mi è come un brazzare ti esirebbe mie bene e male sospiri e ti e me lassi sospirare. Cammina piano calme, sai capire. E io sono bettie, me fermo e sento.
Yento, yento, yento. Yento, yento, yento.
Canzoniere grecanico salentino. E allora andiamo a parlare di un viaggio, un altro viaggio di quelli di fuori rotta, di cui abbiamo parlato tante volte qui a Bam Bam Bam, perché sono viaggi che davvero tracciano delle geografie straordinarie, davvero ci portano in dei posti con delle modalità soprattutto un po' particolari. Il titolo del viaggio di oggi, perché i viaggi di fuori rotta hanno anche un titolo, è Bestiario illustrato del Nord Adriatico. Noi abbiamo al telefono con noi uno degli ideatori di questo progetto, uno dei viaggiatori, si chiama Simone Carraro. Benvenuto Simone.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Allora, sentiamo un bruttissimo rumore.
Spero che si senta bene, che sono in treno.
Ah.
Sono salito in treno, spero non ci siano disturbi.
Qualche disturbo c'è, ma proviamo a fare lo stesso. Insomma, se tu riesci, mettiti nel posto più silenzioso del treno, non so quale possa essere. Allora, Simone, noi ti abbiamo chiamato per farci raccontare di questo viaggio, Bestiario illustrato del Nord Adriatico. Di che cosa si tratta? Perché un bestiario illustrato? Quali sono le bestie che incontrerete in questo viaggio?
Beh, allora, la volontà era quella di fare, diciamo, un tracciato personale di un percorso comunque che è collegato dalle lagune principalmente, cioè tutti questi aspetti che comunque si accomunano, che però in sé racchiudono una diversità grandissima. Se pensiamo alla differenza tra la laguna di Grado, la zona del Carso, di Trieste più o meno, e quella invece di Ravenna, delle saline, delle pialasse, insomma. In un'area molto piccola c'è una grandissima diversità, sia a livello naturalistico che a livello umano, no? E a livello della storia, della tradizione di questi posti.
Certo, diciamo allora, Simone, quali sono i luoghi che toccherete in questo viaggio? Perché non l'abbiamo detto, abbiamo parlato di Nord Adriatico, ma quali sono i luoghi che visiterete?
Nord Adriatico in Italia, quindi... Noi abbiamo invertito il percorso da come doveva essere all'inizio, quindi partiremo da Cervia, dalle saline di Cervia, e arriveremo fino a Trieste.
Chi vi accompagnerà in questo viaggio? Chi vi guiderà alla scoperta di questi territori, anche della fauna, della flora che incontrerete?
Beh, io di mio ho una buona esperienza a livello naturalistico, nel senso che ho fatto già fatto il volontario con la LIPU per qualche anno, e comunque sì, è un interesse che ho da quando sono da quando sono piccolo. E ci accompagneremo da soli, è chiaro, per forza.
E che cosa...
Non abbiamo paura.
Va bene, tutto questo in sella a una bicicletta, se ho letto bene.
In sella a una bicicletta, sì, abbiamo le tende. E ho capito anche come funziona Couchsurfing, quindi in caso se avremo bisogno di un divano proveremo anche a utilizzare quello. E, però sì, principalmente con le tende ci accamperemo in giro, dove capita, insomma.
Senti, ho letto Spartani, sì, come sempre in questi viaggi. Ancora una domanda, ho letto che uno degli obiettivi di questi viaggi è un po' anche riscoprire, riportare alla luce quelle che sono le credenze popolari, le informazioni.
Sì, insieme, certo, infatti dicevo anche prima, insieme a tutte le tradizioni, le usanze, e poi vengono fuori anche gli aspetti delle credenze popolari, no? Quindi quello che riusciamo a scoprire, perché poi ora in realtà sta un po' scomparendo, no? Però bene o male sono convinto che in qualche modo qualcuno che ci racconterà queste cose lo troveremo, insomma, qualche vecchietto che sta pescando, qualcuno al bar. Ci toccherà fermarci molto al bar in caso, ma non è un problema, insomma.
lo immagino. Senti Simone, come facciamo a seguirvi?
Vi seguo sulla mia pagina di Instagram, che è Rachitico, perché ho pensato, sì, essendo io già comunque abbastanza, ho già la pagina con i lavori artistici che metto, non ho creato una pagina per il viaggio, ho pensato di utilizzare la stessa, quindi penso che posteremo qualche foto, qualche cosa sulla pagina Rachitico, scritto R spazio A spazio C e così via, su Instagram, e sì, lì troverete le foto, troverete insomma come sta andando.
Benissimo, perché anche per immagini farete questo viaggio, quindi posterete delle fotografie. Non sarai da solo in questo viaggio, giusto? Con chi ti accompagnerai?
C'è anche Carlo, che è un amico, e poi si è aggiunto anche un terzo ragazzo, che è Diego. E sì, partiamo domani, e ora infatti stiamo organizzando tutte le ultime robe. Infatti mi spiace che mi trovi in treno adesso e magari si sente un po' di bordello, ma era l'unica.
Fa niente, fa niente.
Comunque sì, siamo noi tre, e lo scopo del viaggio alla fine sarà fare un libro, e quindi il bestiario sarà effettivamente un libro fisico, fatto di tutte le esperienze raccolte, fatto di mappe, di illustrazioni, anche di oggetti veri, fotografati, di facce, di, non lo so, una sorta di diario personale, che però racchiude informazioni generali.
Molto bene, allora vi seguiremo. Grazie mille Simone Carraro per essere stato con noi, buon viaggio.
Grazie a te.
Ciao, ciao, ciao. E allora salutiamo Simone, lo lasciamo al suo treno. Il viaggio, se vi interessa, lo trovate anche sul sito di Fuori Rotta, e si chiama Bestiario Illustrato del Nord Adriatico.
Mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beviamo stasera, beviamo varechina, prendiamo l'autobomba e andiamo in disco.
A Zanzibar, a Zanzibar.
C'è il bar di mio fratello che si fa le perestroiche e beve solo vodka di lampone. Sì, lui beve solo vodka di limone. Sì, lui beve solo vodka e metadone.
Zanzibar.
Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare.
È laica, è laica,
la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa.
Ceausescu, Ceausescu, ciao, io esco, dove vai?
Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin.
Sì,
c'è in omaggio lo stregone Rasputin.
Sì,
c'è in omaggio l'astronauta Gagarin.
Zan,
cani che tengono lontane le zanzare.
Sofia, 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 portami via, non voglio più mangiare pane gulag.
Ukulele,
ukulele.
Tra la steppa del Mar Nero c'è il vivaio di Taras Bulba, c'è la statua del cavallo di Zabov. Sì, c'è l'impronta della scarpa di Khrushchev. Sì, c'è la voglia rossa e blu di Gorbachev.
Banda elastica Pellizza, Gerani sui Balcani. È arrivato il momento di ripetervi il nostro quiz sulle geografie hacker, che risolveremo solo alla fine di questa puntata di Bam Bam Bam, quindi bisogna aspettare ancora un pochino, ma dato che scrivete delle risposte anche fantasiose e divertenti, io vi rifaccio il quiz, vi invito a rispondere se lo sapete, anche se non lo sapete, insomma, tirate un po' a indovinare, se non lo sapete non c'è niente di male, sono argomenti anche complessi, anche se guardano poi la nostra vita di tutti i giorni. Allora, oggi parliamo del cloud, le nuvole della rete. Allora, la domanda era questa: i tuoi dati stanno sul cloud, pensate a Dropbox, a Google Drive, eccetera, ma il cloud dove sta? Come è fatto? Di che materiale? Allora, la risposta 1 è: il cloud, come dice la parola, è una nuvola, più correttamente si dovrebbe dire clouds al plurale, nuvole, perché si tratta di un insieme di nuvole artificiali che sfruttano il principio della rifrazione mioelettronica e l'alternanza isoponica. Le onde wifi, rifrangendosi sulle particelle elettricamente cariche, mioniche, dell'azoto contenuto nell'aria, consentono lo stoccaggio di grandi quantità di dati. Questa è la risposta numero uno. La numero due invece è: il cloud, a differenza di quello che dice la parola, cioè nuvola, non sta in cielo, si trova invece sotto il livello del mare in immense tessostrutture. Per farsi un'idea concreta, i modelli più piccoli sono grandi circa il doppio della nuvola di Fuxas, il nuovo centro congressi all'Eur di Roma, ovvero circa 4 balene grigie sovrapposte. Le sue membrane omeostatiche permettono a grandi quantità di dati di essere stoccati e rapidamente recuperati anche da dispositivi mobili. Terza risposta, invece, il cloud, a differenza di quello che dice la parola, non sta in cielo, si trova invece sulla terra. La parola è stata inventata per dare l'impressione di una leggerezza eterea, un'eccellente trovata pubblicitaria a quanto pare, vista l'eccezionale rapidità con cui le soluzioni cloud si sono moltiplicate. Sfrutta il principio dell'occhio non vede, cuore non duole, per ammassare enormi quantità di dati privati e pubblici in luoghi remoti, privati e protetti contro intrusioni esterne. Lo sapete, non lo sapete? 331-6214-013 per mandarci sms e telegram, oppure diretta a @popolarenetwork.it. Tra un po' andiamo a scoprire, se già non lo sapete, la soluzione.
Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you're feeling down. Well, I can't.
I Pink Floyd a Bam Bam Bam, perché se la musica può aiutare ad affrontare una settimana che comincia, che per molte e molti sarà una settimana di lavoro, insomma, è meglio andare sul sicuro, secondo me. Andiamo a parlare adesso di un film in uscita, credo che sia finito, si intitola I Am The Revolution e abbiamo con noi la regista Benedetta Argentieri. Benvenuta Benedetta.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Allora, Benedetta è regista, è anche giornalista. Tu nel 2016 hai diretto con Bruno Chiaravallotti e il nostro collega Claudio Iampaglia il documentario Our War, e adesso sta per uscire questo nuovo film che si chiama I Am The Revolution, di cui ci vorrebbe una puntata intera di Bam 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 per parlarne, per raccontarlo, perché insomma è un lavoro importante che ti ha portato in tre paesi diversi, l'Iraq, la Siria, l'Afghanistan, per raccontare le donne, la situazione delle donne lì attraverso la voce di tre donne importanti, insomma tre donne che sono delle guide nei loro paesi. Raccontaci tu però qualcosa di più di questo film, come l'hai pensato, come l'hai costruito e che cosa poi racconta.
L'idea era di raccontare le donne in una maniera molto diversa rispetto a quello che le raccontano i media mainstream. Molto spesso quando noi parliamo di questi tre paesi, cioè Iraq, Siria e Afghanistan, troviamo spesso immagini di donne piangenti in campi profughi, spesso che raccontano storie di violenze che assolutamente sono successe, ma l'idea di questo film è proprio di raccontare anche un riscatto, perché le donne sì, hanno subito tantissime violenze e sicuramente sono state vittime, però adesso non vogliono più essere vittime. E quindi queste tre donne che noi abbiamo seguito sul campo vogliono appunto riscattare la figura della donna e dare degli strumenti alle loro comunità, appunto per avere un futuro diverso. Infatti sono tre persone molto diverse, sono tre donne molto diverse. In Iraq Aynar Mohammed è un attivista che aiuta le donne a scappare dalla violenza, dal delitto d'onore principalmente, cioè quando le donne vengono accusate, anzi vengono uccise perché sono state violentate. E lei li accoglie in questa casa, le fa sostanzialmente le dà una nuova identità e insieme cominciano a un percorso di empowerment, cioè di presa di coscienza e per aiutarle ad avere poi una vita, un futuro. E questa appunto in Iraq. In Siria abbiamo seguito Rojda Felat, che è il comandante che ha guidato l'offensiva su Raqqa. E con lei ci sono migliaia di donne che hanno deciso di abbracciare il fucile appunto per riscattarsi e proprio per combattere lo Stato Islamico e non affidare il proprio futuro agli uomini. E con lei entriamo nelle basi, raccontiamo che cosa vuol dire la lotta armata, che non è solamente una lotta armata ma è anche una lotta politica, perché immagino molti ascoltatori lo sapranno appunto che in Rojava le donne cominciano ad avere dei ruoli diversi, appunto sono equiparate agli uomini da tanti punti di vista. E poi siamo volate in Afghanistan, dove la nostra protagonista si chiama Selai Ghaffar, che è la portavoce del Partito della Solidarietà dell'Afghanistan ed è la prima portavoce donna. Lei è assolutamente senza paura, sfida i talebani e nel frattempo cerca di aiutare tutte le comunità di donne per un'educazione, per cercare di avere un futuro. E quindi insomma è un film che vuole appunto riscattare il ruolo, non riscattare, ma far vedere un altro tipo di donna in Medio Oriente.
Sì, è molto interessante quello che dice. Quando tu parli di media, all'inizio di media tradizionali, mainstream, come vogliamo chiamarli, anche lì ci sarebbe molto da dire sull'immaginario che ci danno i media di queste donne, perché se da un lato ci sono le donne, come dici tu, le piangenti, le maltrattate, eccetera, dall'altro c'è anche un altro immaginario che hanno provato a proporci, soprattutto penso alle donne curde, alle donne combattenti, quelle delle YPG, invece come un immaginario di donna invece forte, bella, sexy, vincente, un po' da copertina, che anche quello è un modo di descriverle molto, molto ingiusto, molto superficiale, molto occidentale, mi viene da dire.
Sì, e soprattutto diciamo così ricama un ruolo, no? Per cui comunque è sempre la donna sexy, è sempre con queste trecce lunghe, sono tutte bellissime. Sì, è vero che sono bellissime, però c'è un'ideologia politica molto ben precisa dietro. E loro, devo dirti, io sono andata parecchie volte e sono stata parecchie volte con lo IEPG e spesso e volentieri loro hanno molto criticato questa, diciamo così, visione che i media hanno di loro, perché non è quello, il punto non è quello, non è essere belle, il punto è cercare di riscattarsi e di avere degli strumenti, perché in realtà appunto lo IEPG è un'alternativa vera a una società che vuole comunque le donne sposate e comunque a casa. Quindi per questo che secondo me lo IEPG ha avuto questo, tra virgolette, grande successo in Siria, perché migliaia di donne, migliaia di ragazze hanno detto no, io questo non è il futuro che io non voglio sposarmi, avere figli e stare a casa, io voglio combattere per il mio futuro e per un futuro diverso. E questa cosa secondo me viene spesso tralasciata quando si parla di IEPG, in Italia ma anche all'estero in realtà. Quindi appunto la sfida di questo documentario è di far vedere le donne, queste donne, in maniera diversa.
Sì, ne parlavamo di questi argomenti anche con Ezzel Alkuk, una rifugiata politica curda che vive qua in Italia, è venuta alla festa di Radio Popolare e abbiamo parlato anche proprio delle donne, del ruolo delle donne all'interno di questa vera e propria rivoluzione. Nelle note di regia che accompagnano il comunicato del tuo film, che appunto uscirà adesso credo a settembre, giusto? Siamo più o meno in uscita.
A breve,
allora rimaniamo vaghi. A breve si parla di una rivoluzione nata dove meno ce l'aspettavamo. Una cosa che ti volevo chiedere, Benedetta, è secondo te come questo film sarà accolto innanzitutto in Italia, però in Europa in generale, quindi dalle donne che lo guarderanno, anche dagli uomini però, ci sono delle cose che potranno far riflettere anche le donne? Un esempio che arriva dal Medio Oriente, da dei paesi che appunto non sono, da cui non ci aspetteremmo una riflessione di questo tipo?
Secondo me una cosa molto importante è che tutte e tre le protagoniste, benché siano in contesti molto diversi e abbiano delle pratiche estremamente diverse, tutte e tre dicono la stessa cosa: non esiste un futuro senza gli uomini. Quindi per cui questa rivoluzione deve essere fatta insieme, deve essere portata avanti insieme, con una cultura diversa. Questo secondo me è uno dei punti cardine del film ed è molto molto importante, perché non c'è un'esclusione. Tante volte quando si parla di femminismo, gli uomini in generale, soprattutto quelli che magari non conoscono tanto le realtà o i movimenti eccetera, si sentono come non solo messi in discussione, ma si sentono esclusi. Ecco, qua non c'è un'esclusione, qua è un percorso che deve essere fatto insieme, intanto che una delle protagoniste del film, Yanara, racconta proprio il percorso che all'interno della sua associazione fanno con gli uomini. Sì, gli uomini devono capire prima di tutto che le donne devono essere chiamate donne e non ragazze, e poi loro vanno a vedere a casa poi come si comportano gli uomini che militano con loro, con le proprie donne, perché se loro si riempiono la bocca con gli slogan dicendo noi vogliamo una vogliamo appunto gender equality, un'eguaglianza di genere eccetera, però deve partire da casa. Chi fa i piatti? Chi è la donna o è l'uomo? Lo fate insieme, cioè, e quindi è proprio un percorso, e questo vale per tutti e tre paesi. Io non so, questa è una bella domanda quella che mi fai su come verrà accolto. Sicuramente ci sono l'ambizione è di avere tanti punti di spunti di riflessione sia per gli uomini che per le donne, perché comunque è una maniera di approcciare, diciamo così, una lotta in una maniera diversa, più inclusiva, ma sicuramente anche più determinata. Cioè, l'ambizione appunto del film è di far riflettere e vedere, magari accogliere alcune pratiche, perché poi ognuno di noi è diverso, cioè i contesti sono estremamente diversi, quindi non si può pensare che quello che viene usato là può essere necessariamente preso in toto e portato di qua, in Europa. Però sicuramente ci sono dei grandi spunti di riflessione, e questo sarebbe molto bello se si cominciasse, diciamo, un nuovo dialogo.
Certo, a proposito di quello che dicevi appunto sulla vita a casa, poi l'importanza anche di parlare di queste cose, c'è una frase che ti volevo leggere, che ho trovato in rete, di un discorso di Sleg Afar, che dice: non è importante solo la quantità di donne che oggi siede nel Parlamento afghano, non conta se una donna a Kabul smette di indossare il burqa, a importare sono le intimidazioni che le donne subiscono ogni giorno, sono massacrate, lapidate, uccise, la violenza non diminuisce e non cessa il clima di impunità. Le leggi ci sono, ma non vengono applicate e i criminali rimangono impuniti. Insomma, una frase che fa riflettere molto proprio su come la violenza poi sia una questione culturale, che le leggi poi servono, ma che serve anche un'educazione, una formazione. In qualche modo queste ragazze che tu hai, queste donne che tu hai intervistato, queste leader, sono anche un esempio e aiutano, diciamo, sono un esempio nella formazione di nuove generazioni di donne. In che modo sono seguite anche ad esempio nei loro paesi?
Sono molto ammirate sicuramente nei loro paesi, tutte e tre, ma queste donne, è importante dirlo, che sono un esempio, sono delle leader, ma sono delle leader perché altre donne le hanno scelte e non perché sono delle leader da sole, nel senso che la loro comunità, cioè queste donne non sono niente senza la loro comunità, che tutte insieme hanno avuto un'educazione diversa. Loro cercano appunto di educare, l'educazione sposta molto dall'educazione, da una presa di coscienza delle donne intorno a loro. E secondo me questo è un altro punto principale del film, nel senso che l'idea è che se le donne si mettono insieme, sono educate nel senso di educazione proprio, capiscono quali sono i loro diritti, cominciano ad andare a scuola. Io vorrei dirti che in Afghanistan il 14% delle donne sa leggere e scrivere, il resto no, parliamo 86%, cioè sono dei numeri enormi, 87% delle donne in Afghanistan subiscono violenza nella loro vita, cioè sono dei numeri che noi, cioè, a volte facciamo fatica a comprendere, ma soprattutto facciamo fatica a comprendere perché, come giustamente dice Sleg Afar, tu hai in Afghanistan c'è un Parlamento con delle rappresentanti donne che però non fanno gli interessi delle donne. Non necessariamente, cioè, sì, insomma, fanno parte del governo, si dicono portavoci, però poi effettivamente non fanno niente per migliorare quella situazione. Quindi appunto queste leader hanno bisogno delle loro comunità per essere leader, e il loro lavoro politico principale è costruire queste comunità.
Sì, ci sono anche delle percentuali altissime che io ho letto per preparare un po' questa intervista, cioè sui matrimoni forzati, sulla violenza che si consuma in famiglia, nella maggior parte, ancora la stragrande parte dei casi. Benedetta Argentieri, io vorrei farti una domanda anche su come avete girato questo film. La troupe, ad esempio, so che era composta di sole donne, vorrei che ci raccontassi un po' anche questi aspetti.
L'idea appunto, la troupe di sole donne è stata non solo un'idea ma un'esigenza, nel senso che quando vai a intervistare delle donne è giusto anche essere, proprio perché vai in dei contesti molto difficili, molto complicati, in cui le donne ancora tante volte non si fidano degli uomini, ed è nato proprio perché Yanar Mohamed ci ha detto: se voi volete andare a visitare uno dei nostri rifugi segreti, perché i suoi rifugi in Iraq sono tutti segreti perché ancora adesso non esiste una legge nel governo iracheno che protegga appunto questi rifugi, dovete essere donne. Ma non solo, e poi c'è anche una questione tecnica, no? Gli uomini spesso e volentieri sono molto più alti delle donne e quindi tendono a guardare verso il basso. Questo non è per fargli una colpa, però viene automatico. Ma soprattutto era appunto anche l'idea di portare avanti questo concetto che le donne possono fare tutto, cioè è anche in zona di guerra. E allora tutte insieme siamo partite, cioè eravamo una squadra sempre di tre in tutti e tre i paesi, che poi i direttori della fotografia sono cambiati e tutto quanto, però sono state tutte donne, ed è stata per me un'esperienza bellissima, perché io non ho mai avuto la possibilità di lavorare solo con donne. All'inizio c'era chi ci prendeva in giro, vedrai, succederanno dei casini. No, è stato forse una delle esperienze lavorative più belle e appaganti che io abbia mai fatto, e soprattutto queste donne si sono aperte tantissimo a noi, perché hanno visto una nostra determinazione di voler raccontare il mondo veramente com'è. Quindi, insomma, è stata una bellissima esperienza.
Quanto è durata la lavorazione?
Guarda, siamo quasi 2 anni. Quasi 2 anni. dall'inizio, da quando abbiamo cominciato a pensarlo con Claudio Iampaglia e Bruno Chiaravallotti, e insomma sono quasi 2 anni, tutto il 2017 l'abbiamo passato a filmare sostanzialmente, e poi è cominciato un lavoro di montaggio che adesso abbiamo quasi praticamente finito.
E allora io direi di chiederti anche come possiamo seguire l'uscita del film, non diciamo quando uscirà, però sarà a breve, dove possiamo trovare tutte le informazioni sul film e sull'uscita del film?
Sicuramente su Facebook c'è una pagina che si chiama I Am The Revolution, dove teniamo appunto, dove annunceremo l'uscita e daremo tutti i dettagli del caso.
Allora, ultimissima cosa, proprio sul titolo, dato che l'hai detto anche tu adesso, I Am The Revolution, il film non si intitola Io credo nella rivoluzione, io seguo la rivoluzione, io farò la rivoluzione, ma io sono la rivoluzione. C'è qualcosa di molto identitario e forte in questa frase. È una frase scelta da voi che rispecchia quello che dicevano, quello che avete ascoltato, le storie che avete ascoltato, oppure è un inizio di un percorso per arrivare poi a dire io sono la rivoluzione? Come ti sembra, anche se parliamo chiaramente di paesi molto diversi, però l'impressione che ti è rimasta da questi 2 anni di lavoro qual è?
È sicuramente l'inizio di un percorso, ma è anche uno slogan. Nel film c'è una manifestazione, la prima manifestazione a Baghdad per l'8 marzo, e uno degli slogan è io sono la donna, io sono la rivoluzione. E da lì è cominciato appunto anche un percorso nostro di capire se questo era un titolo che potesse riflettere il film, e sicuramente secondo noi era un titolo azzeccato, proprio perché ha tutta una serie di componenti. Questo è un inizio, questo è una roba in cui è un, non uno slogan ma una frase in cui tutte le protagoniste, molte delle donne intorno alle loro protagoniste, alle nostre protagoniste si identificano, e poi è anche una parte del nostro film.
Grazie mille, grazie Benedetta Argentieri per essere stata con noi.
Grazie a voi.
A presto e in bocca al lupo per l'uscita del film. Ciao Benedetta, e noi ci ascoltiamo Iggy Pop e poi andiamo a risolvere il nostro quiz sulle geografie hacker.
Does it?
Teniamoci in sottofondo Iggy Pop, perché andiamo invece a ritrovare i nostri rappresentanti del Centro Internazionale di Ricerca per la Convivialità Elettrica, alias CIRCE. Abbiamo sul telefono uno Carlo. Ciao Carlo, benvenuto.
Ciao.
Ciao. E dall'altra parte invece abbiamo Agnese. Ciao Agnese.
Ciao.
Ciao. Allora, io ho proposto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori il magnifico quiz che mi avete mandato. Vi leggo subito qualche risposta. Allora, diciamo che come ormai possiamo dire, come di consueto, hanno risposto quelli che sapevano la risposta. Quindi abbiamo Renato che dice la terza che hai detto, quindi la risposta numero 3. Dall'altra parte abbiamo Fabio che dice la risposta è la 3. Queste sono le risposte più dirette, diciamo, senza troppi sbrodeghezzi. Tiziano invece scrive: gentile Elena, questa sentitela, giga complimenti al creativo dei quiz, ai creativi a questo punto dei quiz. Parrebbe un parto di Antonio Dini dopo essersi fumato un hard disk. Numero 3, e quando li hai spediti i dati non sai più che fine fanno, e come dare il borsellino a uno sconosciuto. Questo scrive Tiziano. Insomma, poi altri messaggi, sempre però tutti ci hanno azzeccato, quindi rifacciamo il punto con voi. Che cosa stiamo parlando? Del cloud, quindi le nuvole della rete. La risposta giusta era la 3, che se siete d'accordo rileggerei. Il cloud, a differenza di quello che dice la parola, in inglese cloud significa nuvola, non sta in cielo, si trova invece sulla terra. La parola è stata inventata per dare l'impressione di leggerezza eterea, un'eccellente trovata pubblicitaria a quanto pare, vista l'eccellenza rapidità con cui le soluzioni cloud si sono moltiplicate. Sfrutta il principio dell'occhio non vede, cuore non duola, per ammassare enormi quantità di dati privati e pubblici in luoghi remoti, privati e protetti contro le intrusioni esterne. Diciamo di più, gentili hacker, su questa risposta e su che cos'è il cloud.
Sì, diciamo, innanzitutto ringraziamo gli ascoltatori per il complimento per i creativi. E poi diciamo che in realtà abbiamo un colpo di scena arrivato in questo momento da un collaboratore del Centro Internazionale di Ricerche da Bruxelles, e quindi chiedo a Carlo se vuole spiegarci questo colpo di scena.
Sì, praticamente il nostro collaboratore da Bruxelles ci dice che, come tutti sanno, la risposta del futuro è invece la risposta numero 2, perché Microsoft sta sperimentando da alcuni anni i data center sotto il mare. Effettivamente non c'entra con la tensiostruttura eccetera, sono piuttosto dei container senza esseri umani, senza macchine che si muovono, ma semplicemente con dei grandi rack, dei grandi armadi di hard disk collegati uno all'altro, con dei cavi che si portano, cavi ottici di fibra ottica che si portano sui nostri dati avanti e indietro, e che vengono posizionati in fondo al mare, perché il grande problema dei data center, dei centri di elaborazione dati, che sono appunto concretamente i cloud sulla terra, è il raffreddamento. E quindi alcuni hanno risolto il problema del raffreddamento posizionando questi grandi capannoni industriali in luoghi freddi, e Microsoft sta sperimentando di metterli sotto l'oceano, quindi un altro posto da inquinare, molto grande, quindi c'è molto spazio per inquinare anche tutto il fondo degli oceani.
Ecco, insomma, sembrava una notizia buona, è una cattiva notizia, infatti.
È una cattivissima notizia, sì.
Raccontami invece perché la numero 3, però, fino insomma ad oggi, fino a questo colpo di scena, poteva essere la risposta giusta.
Beh, la numero 3 sì, è quella che diciamo che in questo momento è reale e concreta, nel senso, poi i nostri creativi hanno superato l'immaginazione, hanno superato invece, come abbiamo visto, anche plausibile questa possibilità di stare sotto il mare. La numero 3 è quella concreta, attuale, che però porta con sé, oltre al problema del raffreddamento, anche altri problemi, come soprattutto quello della ridondanza, in senso che a seconda di come io mi sposto, come io mi muovo con il mio mobile, con i miei cellulari, con le mie device elettroniche, i dati vengono moltiplicati, in modo che per me sia più facile raggiungere, sia più facile accedere. E quindi uno degli ascoltatori diceva: non si sa che fine poi effettivamente fanno le cose una volta che sono andate sul cloud, sono andate nei data center. Quello che succede è che si ripetono, si moltiplicano a dismisura a secondo dei miei spostamenti, a secondo di dove vengano richieste, di dove, da dove io voglio accedere. E quindi ovviamente questa cosa è totalmente anti-ecologica e non sostenibile. Il data center va un po' immaginato come un grande ipermercato dove c'è una concentrazione di, sia di beni, sia di possibilità di scelta, ma anche di capitali, e come tutti gli ipermercati non consente la relazione diretta, no? Non so se Carlo vuole anche aggiungere qualcosa.
Praticamente noi davvero non sappiamo dove vanno le nostre cose, dove stanno, e per cui non solo vengono copiate da una parte all'altra a nostra insaputa, ma anche quando ci arriviamo proprio, noi non sappiamo se siamo in North Carolina o nel nord dell'Europa o da qualche altra parte. Sono copiati qua e là, e anche se ha un senso logico questo per un internet globale, copiare i dati qua e là, perché se un data center salta per aria o c'è un problema di connettività, effettivamente i nostri dati non si perdono. Ma questo fatto che noi siamo abituati, che accediamo a Gmail, accediamo al nostro cloud, che sta sul cloud naturalmente, accediamo ai nostri dati, sono sempre disponibili in qualsiasi posto rapidamente, è problematico proprio dal punto di vista dello spreco di risorse, e ancora di più dal fatto che non siamo proprio noi che le controlliamo. Ci sono delle guardie armate fuori dai data center per forza di cose, immaginate quanto sarebbe distruttivo rendere inarrivabili, non riuscire più ad arrivare ai dati di milioni di utenti che stanno lì ammassati in questi contenitori elettronici. Quindi sono dei luoghi molto delicati, ecco.
Sì, è molto anche proprio molto fisici. C'era un altro ascoltatore che ci scriveva: cloud è la storpiatura inglese di Claudio. Claudio è il tipo che conserva tutti i nostri dati a casa sua. Allora, al di là però in un certo senso sì, c'è qualcuno che conserva i dati a casa sua, ecco. Che cosa potremmo fare? Sì, no, volevo chiedervi anche che cosa potremmo fare per evitare proprio questa delega, questo dono di nostri dati. C'è qualcosa che possiamo fare, oppure una volta insomma che siamo in rete è inevitabile cedere i propri dati?
Abbassare i consumi, io direi, come prima cosa, nel senso che quando ci rendiamo conto che abbiamo migliaia di foto che non guarderemo mai, centinaia di film che non sappiamo neanche quali sono e così via, ma magari abbassare un po' la quantità di dati che sono in giro per il mondo e tenerli solo sul nostro computer e accederci quando ci servono e basta, questa sarebbe già una cosa straordinaria. Naturalmente più complesso e più faticoso, perché non c'è più siccome appunto il cloud è Claudio, è quel tipo che tiene acceso il suo computer invece del nostro, dobbiamo immaginarci che quando i dati non stanno sul nostro computer e basta, ma stanno sul cloud, vuol dire che c'è il computer di qualcun altro acceso, il cloud è il computer di qualcun altro. Quindi se cerchiamo un po' di cavarcela con le nostre forze, che vuol dire anche quelle dei nostri amici, di chi ci sta intorno, di farci delle strutture più piccole, si potrebbero fare dei cloud di quartiere, per esempio, che vuol dire che c'è un computer grosso che sta lì e tutti sanno dov'è, ognuno paga una quota, non so come dire, è un po' l'esempio che faceva Agnese del supermercato, cercare di farlo diventare più un gruppo d'acquisto, ecco, tutti sanno qual è il problema, che è faticoso.
Eh sì.
anche immaginare, magari andare più in direzione delle reti peer-to-peer, quindi immaginando che i dati sono distribuiti su computer dei miei peer, di amici, persone con cui condivido la rete, quindi non centralizzati nel computer come appunto diciamo di Claudio.
Sì, molto, molto chiaro. Allora, insomma, abbiamo risolto un po' questi dubbi che avevamo sul cloud, di cui però i nostri ascoltatori non ci hanno dato traccia, perché insomma, però non erano aggiornati sulle ultime novità. Io prima di salutarvi vi chiederei di darci qualche aggiornamento anche sul Centro Internazionale di Ricerca per la Convivialità Elettrica. L'abbiamo presentato la settimana scorsa, però per chi se lo fosse perso, che cos'è in un paio di parole, che sito internet c'è, e anche una parola sul nuovo logo che ho visto in questo momento, che è molto carino.
Sì, allora l'indirizzo del sito è circex con la X finale .org, circex.org, quindi potete trovare le attività che svolgiamo, che sono essenzialmente laboratori di pedagogia hacker, autodifesa digitale e informatica conviviale, che è proprio questo, cioè lavorare nella prospettiva di piccole reti locali, decentralizzate, approcciare la tecnologia con passione, perché ci piacciono le macchine, ma non diciamo non sottostare a quella che è una tecnologia calata dall'alto, quindi costruire la nostra, creare le nostre reti. Se andate sul sito vedete un po' le nostre attività, sia le conferenze che i laboratori che organizziamo, sia l'agenda con le attività fatte e le attività future. Mentre il logo, sì, Circe abbiamo scelto, non so se fare lo spoiler, lo vedrete quando accedete al sito, però ecco, l'idea di Circe è quella della trasformazione, che la conoscenza avviene attraverso la trasformazione, e quindi nel logo c'è l'emblema della trasformazione di Circe.
Allora, non diciamo di più, così mandiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori su circex.org. Ci sentiamo non con me direttamente, perché sarò in vacanza, ma parlerete con Disma Pestalozza settimana prossima di qualcos'altro. Vogliamo dare un anticipo? Avete già pensato a qualcosa, di un'altra puntata di questa geografia del web, oppure insomma ci riaggiorniamo?
Siamo indecisi tra la blockchain e qualcosa di molto molto complicato, di cui ancora non sappiamo molto, perché dobbiamo fare una ricerca, perciò magari riaggiorniamoci.
Però la blockchain è interessante, perché è un argomento che ci riguarda da vicino e di cui nessuno sa veramente niente, quindi secondo me potrebbe essere un'idea blockchain. Ne riparleremo però lunedì prossimo con gli hacker di Circex. Grazie mille ad Agnese e grazie mille a Carlo.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, un abbraccio, ciao. Un abbraccione. Ciao. E la puntata di oggi di Bam 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 finisce qui. Ritorniamo domani dalle 10.30 alle 12.30. bam@radiopopolare.it è la nostra mail. Un caro saluto a tutte e a tutti da Elena Mordiglia. A domani.